questa bellissima piazza dà davvero tanta felicità, ma allo stesso tempo indica una speranza, ed è anche una piazza che indica una forza, e soprattutto è una piazza che unisce questo paese e che parla al paese. Dice cioè che per uscire dalla gravissima crisi che stiamo vivendo c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro, i diritti, e che per questa ragione è necessario contrastare la politica che il governo sta facendo, ed è necessario contrastare la politica che la Confindustria in questo paese insieme alla Federmeccanica sta facendo, perché il punto di fondo da cui partire sono le ragioni per cui si è determinata questa crisi. Noi siamo in presenza del fatto che per 20 anni ci hanno raccontato che era sufficiente lasciare fare al mercato e tutto sarebbe andato a posto. E dopo 20 anni noi siamo di fronte al fatto che la finanza non ha alcuna regola, anzi la politica e gli stati sono al servizio della finanza, siamo in presenza di un'evasione fiscale che non ha precedenti, tutto a danno dei lavoratori dipendenti, siamo in presenza di una precarietà nel lavoro che non ha mai avuto una dimensione come quella che stiamo vivendo, siamo di fronte al fatto che c'è stata una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti. Vedete, quando si lavora e si è poveri, siamo di fronte non solo a un'ingiustizia, ma al fatto evidente che una società così non è accettabile e che noi dobbiamo ribellarci per cambiarla. E dobbiamo dire con forza che proprio per queste ragioni uscire da questa crisi richiede dei cambiamenti. In tanti ci descrivono semplicemente come quelli che sono capaci di dire di no. È vero, noi alla Fiat abbiamo detto di no, alla Federmeccanica abbiamo detto di no, perché quando si vuole cancellare i diritti, quando si vuole cancellare il contratto, quando si vuole cancellare la dignità delle persone che lavorano, noi diremo sempre di no. Non accetteremo mai che questa sia la strada per cambiare la situazione. Ma vorrei ricordare a queste persone che noi invece avanziamo delle proposte, e avanziamo delle proposte per cambiare questa situazione. Noi vogliamo un altro modello di sviluppo, vogliamo cioè ridiscutere cosa si produce, che ciò che si produce sia ambientalmente sostenibile. Vogliamo che i beni comuni di questo paese siano difesi, che non siano privatizzati. Vogliamo cancellare la precarietà, vogliamo redistribuire la ricchezza e aumentare i salari, vogliamo estendere i diritti a chi non ce li ha, ai giovani che oggi hanno di fronte a sé nessun futuro, solo la prospettiva di essere precari per tutta la vita. Noi non accettiamo questa cosa, la vogliamo cambiare. E vogliamo anche che la scuola sia un diritto pubblico, che sia possibile unire il lavoro, i diritti, il sapere, e vogliamo anche che sia estesa la democrazia. Vedete, in questi giorni tanti hanno parlato, i ministri addirittura hanno fatto a gara a raccontare che chissà cosa sarebbe successo oggi. Io credo si debbano vergognare per quello che hanno detto, perché quando addirittura si arriva ad invocare il morto, come un ministro ha fatto, siamo di fronte a una irresponsabilità totale. E questa piazza ha la forza di dire che non solo questa è una manifestazione democratica e pacifica, ma dovremmo ricordare che se c'è la democrazia in questo paese è perché chi lavora l'ha conquistata e l'ha estesa. E se questi ministri possono dire anche le castronerie che ogni tanto dicono, è perché siamo noi che garantiamo il diritto democratico a tutti di poter parlare e di poter dire il loro pensiero. E se ci pensate un attimo, i processi di globalizzazione che in questi anni ci sono stati hanno proprio nella democrazia, hanno paura della democrazia, hanno paura della trasparenza, hanno paura cioè che le persone possano sapere quello che avviene e possono decidere. Noi siamo di fronte ad una crisi gravissima che non abbiamo mai vissuto, che sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, nonostante che giorno dopo giorno ci raccontano che dovremmo stare tranquilli e che va tutto bene, noi sappiamo perfettamente che così non è. Anzi, che i prossimi mesi, se non c'è un cambiamento radicale delle politiche industriali, se non c'è un cambiamento radicale, rischiamo di essere di fronte a ulteriori chiusure, alla fine della cassa integrazione, a migliaia di posti e di disoccupazione. Ma tutto questo sta avvenendo ed è questo il punto di novità, e si sta cominciando a capire che è proprio questo tardo capitalismo che divora tutto senza curarsi del domani, che rischia di consumare il presente senza un'idea del futuro, e che allora abbiamo davvero la necessità di produrre un cambiamento. Il governo e la Confindustria stanno usando nel nostro paese questa crisi perché vorrebbero cambiare gli assetti sociali e di potere. Del resto è un po' che lo stanno facendo. Già nel 2001, con il libro bianco dell'allora ministro Maroni, il centrodestra e la Confindustria avevano disegnato quello che volevano fare, e oggi stanno cercando di fare esattamente quello che avevano allora detto. L'attacco alla scuola pubblica, il blocco dei contratti, la cancellazione della contrattazione, la cancellazione della democrazia nei luoghi di lavoro, il superamento del diritto a contrattare, l'assenza totale di una politica industriale che fa arretrare questo Paese, sono parte di uno stesso disegno. Ma noi l'abbiamo capito e proprio per questo vogliamo cambiare la situazione e vogliamo mettere in campo un'azione che non si esaurisce oggi, ma che è in grado di cambiare nelle fabbriche, nel territorio, questa situazione. E ne hanno dette di tutti i colori, sui lavoratori, sulla FIOM, sulla CGIL. Addirittura Brunetta è arrivato ad accusarci che noi saremmo un sindacato che difende i fannulloni e i lavativi. Credo che sia un falso in atto pubblico, perché noi Brunetta non l'abbiamo mai difeso, e quindi è evidente a tutti che siamo di fronte a delle bugie precise. E il caso Fiat che i compagni qui prima di me hanno indicato, credo che sia un elemento che ha aperto gli occhi a tanti. Noi siamo di fronte a una teoria che si vorrebbe far passare in questo Paese, che per poter investire in Italia bisognerebbe cancellare i diritti e i contratti, che per far funzionare le fabbriche in Italia ci vorrebbe il diritto di poter licenziare quando si vuole. E invece noi dovremmo porci un altro problema: perché la Fiat è messa peggio di altre aziende che costruiscono auto? Perché tutti parlano del modello tedesco e in Germania gli stipendi sono il doppio di quelli italiani, lavorano meno e vendono più macchine? E guardate che esemplificativo quello che è successo negli ultimi due incontri che abbiamo avuto con la Fiat. Uno è avvenuto a Torino. C'erano tutti, c'era il governo, c'erano le forze istituzionali, c'erano tutte le forze sindacali. E Marchionne, a cui va riconosciuto di parlare con chiarezza, non ha detto solo alla Fiome e alla CGIL ditemi di sì o di no, no, ha usato quella platea per dire che il suo piano industriale lo ha deciso lui, che non lo discute con nessuno, che non vuole proprio concordarlo con nessuno e che semplicemente chiede a tutti, anche al governo e alle forze istituzionali, semplicemente di dire di sì o di no. Naturalmente in quella sede solo la Fiome e la CGIL gli hanno detto che non va bene e che così non può funzionare. Io sinceramente sono allibito quando la più grande azienda italiana, che come noto in questi anni ha avuto tanti finanziamenti pubblici che gli hanno permesso di essere quella che è, sono allibito quando il governo e le istituzioni non sono capaci altro che di dire semplicemente sì. Vorrei ricordare qui davanti che i primi a dire di no alla Fiat non è stata la Fiome. Quando la Fiat è andata in Germania che voleva comprare l'Opel e ha presentato i piani industriali, mi pare che l'IG Metall gli ha detto di no, mi pare che il governo tedesco gli ha detto di no, perché se si assume il modello tedesco, allora bisogna fare una discussione anche sulla politica industriale. Non è vero che le imprese non hanno una responsabilità sociale, non è vero che è solo un suo interesse, e lo ribadiamo qui da questa piazza. Noi, la FIOM, la CGIL, le lavoratrici e i lavoratori italiani, più ancora della Fiat e di Marchionne, vogliono che in Italia si continuino a produrre le auto, i camion e i trattori, perché mentre lui ha la possibilità di decidere che va a produrli in giro per il mondo, noi questa alternativa non ce l'abbiamo. Ma proprio per questa ragione vogliamo che si affrontino i problemi. Se c'è un ritardo e si vende meno, è perché in questi anni si è investito poco nell'innovazione dei prodotti e dei processi, è perché la competizione non la si fa tagliando i salari e i diritti, ed è sbagliato per il paese oltre che per i lavoratori pensare che tu la competizione la giochi solo sui bassi salari. E c'è un problema di qualità, allora non si può raccontare che in Italia non si chiede l'intervento pubblico e poi si va in Serbia perché ti fanno i ponti d'oro. Non si può raccontare che in Italia non serve l'intervento pubblico e poi si va negli Stati Uniti perché Obama e i lavoratori mettono a disposizione i loro soldi. Io la voglio dire ancora con più chiarezza: se non c'è un intervento pubblico nel nostro paese che orienta gli investimenti, che orienta la ricerca, che orienta anche una nuova qualità dello sviluppo, da questa crisi non si esce, perché quelli che l'hanno determinata non possono venirci a raccontare che sanno loro come si esce da questa crisi. E noi lo diciamo con grande responsabilità, perché è ora di smetterla. Noi non abbiamo semplicemente detto di no a Pomigliano, noi abbiamo avanzato delle controproposte, abbiamo detto che eravamo pronti ad aumentare l'utilizzo degli impianti, perché il contratto che c'è permette di fare più turni. Abbiamo detto che eravamo pronti a discutere di come migliorare la produttività, di come articolare in modo diverso le pause. Abbiamo addirittura fatto una proposta che darebbe alla Fiat un utilizzo degli impianti e una capacità produttiva superiore a quella che loro hanno avuto. Stiamo ancora aspettando la risposta, perché la verità è che non gli interessa quante macchine si fanno, vogliono affermare l'idea che non c'è più per le persone che lavorano in fabbrica il diritto di poter contrattare la propria condizione di lavoro. E badate, e lo dico con franchezza, qui dire che c'è in ballo la FIOM e la CGIL, che vogliono far fuori la FIOM e la CGIL, si dice solo una parte di verità, perché è poco. Io penso che siamo di fronte a un passaggio ancora più in là, e cioè il tentativo della Confindustria, della Fiat e della Federmeccanica, che con la derogabilità dei contratti nazionali cancella il contratto. L'obiettivo vero non è semplicemente fare fuori la FIOM e la CGIL, ma è di più, è cancellare il diritto delle persone che lavorano in fabbrica, se vogliono, di poter contrattare, di essere persone libere, che hanno la possibilità di far funzionare meglio la fabbrica. vuol dire farci tornare indietro di 100 anni. E io credo che questo imbarbarimento non è solo non accettabile perché peggiora la condizione di chi lavora, ma è inaccettabile perché fa arretrare tutto il Paese, fa arretrare il sistema industriale del nostro Paese. E addirittura nell'ultimo incontro che abbiamo avuto alla Fiat, voi vi ricordate, no? A giugno, in tanti ci spiegavano che sì, era un brutto accordo pomigliano, però si poteva firmare, perché lì c'è la camorra, perché c'era una situazione difficile. Vi ricordate allora in quanti ci hanno spiegato che sarebbe rimasta una cosa isolata, che non si sarebbe estesa? E non solo adesso siamo alla derogabilità del contratto, ma nell'ultimo incontro che abbiamo fatto il 5 ottobre la FIA ci ha ricordato che se vogliamo sapere qual è il piano industriale, perché una delle stranezze di questa situazione è che non si sa quali prodotti saranno fatti, dove saranno fatti, quando saranno fatti. E alla domanda che abbiamo avanzato alla Fiat, vorremmo discutere di qual è il progetto industriale, di quando entrano in vigore i nuovi prodotti, di quale scelte si fanno. C'è stato risposto che se vogliamo conoscere queste cose, prima dobbiamo firmare un accordo che gli permette di estendere Pomigliano in tutti gli altri stabilimenti. Anzi, c'è stato detto che in alcuni casi forse avrebbe la necessità di andare anche oltre Pomigliano. Ecco, io credo che quando si teorizza che se si vogliono i diritti ci vogliono le fabbriche, bisognerebbe ricordare a queste persone che in realtà noi siamo già in presenza di fabbriche che non hanno più diritti, e bisognerebbe ricordargli che il rischio concreto, se passa questo disegno, è che l'articolo 1 della nostra Costituzione, che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, dovremmo tutti percepire che il rischio vero è che noi siamo già di fronte al fatto che la nostra è una Repubblica fondata sullo sfruttamento del lavoro nelle fabbriche e nel Paese. E allora noi lo diciamo, noi siamo un sindacato che vuol fare degli accordi, del resto è quello che facciamo sempre, è quello che facciamo ogni giorno in migliaia di fabbriche. Ma se si vuole davvero far funzionare meglio le fabbriche, allora si riapra le trattative e si metta nelle condizioni le lavoratrici e i lavoratori di poter votare, di poter decidere e di poter contrattare le proprie condizioni. E voglio rilanciare con forza quelle che sono le ragioni della nostra piattaforma, della nostra manifestazione, che è stata capace, ed è qui un elemento di novità che non dobbiamo disperdere, di mettere assieme tante persone diverse. Vedete, quando chi studia, chi è precario, chi lavora nel pubblico impiego, chi è metalmeccanico, chi è pensionato, trova di nuovo la possibilità di avere un terreno comune di azione e che rimette al centro il lavoro, i diritti, un'idea di società finalmente diversa, più giusta, dove la giustizia sociale, l'eguaglianza, la solidarietà tornano ad essere elementi che unificano, io credo che questo patrimonio che oggi questa piazza dice è responsabilità di ognuno di noi di non disperderlo, perché questa è la condizione per poter cambiare questo Paese, per rilanciare con forza l'idea, e non dobbiamo aver paura delle parole, che il nostro obiettivo sì è trasformare questa società ingiusta che cancella la dignità di chi lavora. La vogliamo proprio cambiare, sì, e lo vogliamo fare a partire dalle fabbriche, dal lavoro, ridando una prospettiva ai giovani e dicendo soprattutto che è possibile e che vogliamo una società senza corruzione, senza ladrocini, come invece è quella che abbiamo di fronte. E allora, se parliamo di diritti, lo diciamo con chiarezza: vogliamo estendere i diritti a tutti, vogliamo l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti. E diciamolo, in tanti anni ci hanno raccontato che per dare i diritti ai giovani bisognava tenerli a quelli che già ce li hanno. Facciamogli una bella risata in faccia chi dice queste cose e diciamogli con molta chiarezza che per noi il problema dell'estensione dei diritti, dello statuto dei lavoratori, degli ammortizzatori sociali, fino anche arrivare a cose nuove, a pensare anche a forme di reddito di cittadinanza che affrontino in modo diverso una prospettiva dei giovani, è il terreno su cui noi vogliamo lavorare. E allo stesso tempo lo diciamo con forza. Vedete, tanti parlano, ma se le persone a volte si allontanano un po' dalla politica è perché sono stanchi di parole e bisogna essere coerenti, fare quello che si dice, provare a fare quello che si dice. E allora, vedete, io trovo giusto battersi per un fisco più giusto, trovo necessario che i lavoratori dipendenti e i pensionati paghino meno tasse perché sono gli unici che le pagano anche per quelli che evadono, però ci vuole un po' di coerenza. Non si può venirci a dire che quando il governo ha fatto lo scudo fiscale o il condono si è d'accordo e poi fare finta di manifestare per chiedere la riforma fiscale. Ci vuole una coerenza, ci vuole una coerenza. E mi permetto di dire che va detto anche con chiarezza che questa teoria che tutti debbono pagare meno tasse a me non convince tanto, perché non è mica vero. Io penso che bisogna dire con chiarezza che i lavoratori dipendenti e i pensionati debbono pagare meno tasse, gli altri ne debbono pagare di più perché hanno evaso il fisco in questi anni e sono quelli che hanno i servizi pubblici che noi gli paghiamo col nostro lavoro e coi nostri sacrifici. E vogliamo estendere i diritti anche ai tanti lavoratori immigrati. E vorrei ricordare che al di là delle dispute che nel centrodestra c'è, noi stiamo ancora pagando la legge che Bossi e Fini hanno fatto, perché fanno finta di discutere tra di loro, ma poi quando c'è da far pagare, quelli sono sempre d'accordo a far pagare a noi. E allora anche questo è un punto di estensione dei diritti di cittadinanza. Diciamo anche il contratto. Vedete, si sono incontrati e in dieci righe hanno scritto che non c'è più il contratto nazionale di lavoro, perché si può derogare, sapete? Quando si dice che si può derogare il contratto, sia se c'è la crisi, sia se fai gli investimenti, vuol dire che il contratto nazionale non c'è più. E questo determina una competizione selvaggia tra le imprese e tra i lavoratori. E noi dobbiamo dire con chiarezza che per noi l'unico contratto che davvero è in vigore è quello del 2008, che è stato votato da tutti i lavoratori, che è stato firmato da tutti e che quel contratto è l'unico contratto legittimo. E noi lo difenderemo fabbrica per fabbrica e nel paese, anche arrivando se necessario in tribunale per difendere i diritti e il contratto. Ma penso anche che noi dobbiamo dire di più. Vedete, io vedo questo e vi faccio un esempio anche su di me. Quando ho cominciato a lavorare, quando entravo in fabbrica, dal centralinista al progettista, sotto lo stesso tetto, tutti avevano lo stesso contratto e gli stessi diritti. Oggi, se tu vai in un luogo di lavoro, scopri che non è più così. Mentre chi comanda è sempre quello, noi siamo frantumati e divisi. Ci sono diversi contratti, ci sono le cooperative, c'è l'appalto, c'è il subappalto, c'è il lavoratore precario. Allora noi abbiamo bisogno, alla luce anche di questa grande manifestazione, di dire con chiarezza che l'obiettivo di un sindacato degno di questo nome è riunificare i diritti in questo paese. E per fare questo, se c'è bisogno di pensare a qualcosa di nuovo, allora io credo c'è bisogno non a meno contratti, non a questa storiella che ognuno si può contrattare nella sua fabbrica o nel suo territorio, perché se non c'è un contratto nazionale che fissa i diritti per tutti, la contrattazione è una contrattazione a perdere fabbrica per fabbrica. E allora c'è una novità da dire, certo, Bisognerebbe pensare al contratto dell'industria, al contratto dei servizi, al contratto del pubblico impiego. Dobbiamo cioè pensare a come si riunificano i lavoratori e a come il diritto di contrattare nelle fabbriche diventa un diritto integrativo che è in grado di sviluppare. E voglio dire anche, tanti ci hanno chiesto, ma perché nelle parole d'ordine avete parlato di legalità? Abbiamo parlato di legalità perché basta vedere quello che è successo all'Aquila. Perché mentre questi raccontano che vogliono fare il ponte sullo stretto di Messina, nel frattempo fanno chiudere tutte le fabbriche che ci sono in Sicilia. Cosa dovrebbe trasportare quel ponte se le fabbriche non ci sono più? Perché anziché sviluppare le energie alternative si inventano che vogliono fare il nucleare. Perché in questo paese l'unico elemento che ormai c'è dappertutto, che è un elemento di unità, è l'estensione dell'illegalità che ormai è diventato un sistema. E allora noi lo vogliamo combattere con un nuovo modello e dobbiamo anche dire che in nome della legalità e per avere soldi da investire bisogna anche ritirare le truppe dall'Afghanistan. È un fatto di igiene, è un fatto di democrazia, è un fatto di centralità. E vado verso la fine, ci sono altri due elementi. Noi vogliamo che il lavoro torni ad essere davvero interesse generale di questo paese e vogliamo che le persone possano realizzarsi nel lavoro che fanno, ma per fare questo c'è bisogno che abbiano dei diritti e c'è bisogno anche che siano in grado di poter contrattare in fabbrica la loro condizione. E infine vedo due elementi di fondo. La democrazia è attaccata ad ogni livello, quella dell'informazione, quella dei giornali, quella della magistratura, ma anche nelle fabbriche. Vedete, perché esistono gli accordi separati? Semplicemente per un fatto, perché alle lavoratrici e dai lavoratori è impedito di poter votare e di poter decidere sui loro accordi. Per questa ragione la democrazia, e noi diciamo una legge sulla democrazia, un accordo sulla democrazia che dia questo diritto e sancisca che ogni accordo aziendale, nazionale, interconfederale, per essere valido deve essere approvato dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori. E questo non può essere una cosa che c'è se i sindacati sono d'accordo tra di loro, ma questo deve essere un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, perché questa è la condizione per ripristinare l'unità. Vedete, l'unità è un diritto innanzitutto delle lavoratrici e dei lavoratori e la democrazia è la condizione per poterla rilanciare. E noi da qui lo proponiamo e lo diciamo con forza. Questa è la prima cosa da fare, questo è il primo terreno se si vuole recuperare un elemento. E infine voglio davvero concludere su questo. Ci pensavo mentre ascoltavo anche i compagni di Pomigliano e di Melfi che parlavano. Se oggi possiamo dire che è successa una cosa straordinaria, che c'è una novità in questo paese, che il lavoro è tornato al centro della discussione sociale e politica, lo dico sommessamente, non è semplicemente perché la FIOM ha detto di no o la CGIL ha detto di no, no. È successo qualcosa in più, perché se non c'erano i lavoratori di Pomigliano che votavano no a quell'accordo, che dicevano che i diritti non si scambiano con l'occupazione, se non c'erano i tre delegati di Melfi che di fronte alla Fiat che gli dice ti rifaccio lavorare però non ti metto in fabbrica, e loro gli hanno risposto che loro non si fanno pagare dalla Fiat, vogliono lavorare, se non c'era questo scatto di dignità non c'era questa manifestazione. Questo è l'elemento di novità che ci dà una speranza, che ci dà una forza, che ci dice che è possibile cambiare. Ma è proprio per questa ragione, e lo dico sommessamente, lo dico sommessamente, e proprio per questa ragione, perché c'è questa piazza, perché c'è questa dignità, che noi abbiamo il dovere di continuare questa battaglia, di continuarla, e penso che sia assolutamente necessario che nel continuarla si arrivi alla proclamazione dello sciopero generale di tutti i lavoratori nel nostro Paese, perché la democrazia e un nuovo modello di sviluppo lo si costruisce con il consenso e con la capacità di cambiare. Questo elemento ci dà la forza. Grazie davvero a tutti. Viva la FIOM, viva la CGIL, vivano le lavoratrici e i lavoratori.